voce. Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Gianni Zocchi alla regia, io sono Massimo Zenari. Quando oltre, non importa dove. Ci piace l'idea di cominciare questa puntata di Alice grammaticalmente, in senso modale e spaziale, anche temporale, e non vuole essere soltanto un gioco di parole con i titoli dei libri che presenteremo tra un istante. È di sostanza che si tratta. In apertura accoglieremo infatti il poeta Antonio Rossi, tra le voci più originali del nostro paese, sia sul piano espressivo sia su quello del pensiero. È in uscita per Book Editore il suo nuovo lavoro, che segue di 10 anni il precedente, Brevis Altera. Si intitola per l'appunto Quand'oltre e siamo particolarmente lieti di ospitarne l'autore. Le letture saranno di Massimiliano Zampetti. Sarà quindi la volta di IBAF, ovvero Iari Bernasconi e Andrea Fazzioli, il cui oramai sancito sodalizio letterario ci offre un grappolo di cartoline inviate dal mondo reale e da quello immaginario, edite da Gabriele Capelli. Non importa dove. E poi accoglieremo il critico e filologo Massimo Raffaeli, il quale ci commenterà le poesie dell'inizio di una figura chiave della poesia del nostro tempo, Milo De Angelis, un volume che documenta letteralmente la nascita di un poeta. Il libro è appena stato pubblicato nella prestigiosa collana poetica di Mondadori, Lo Specchio. L'ultimo contributo della puntata sarà come di consueto la rubrica Mirador, oggi con Giuliana Altamura, che ci inviterà alla lettura del nuovo romanzo della giovane scrittrice catalana Irene Solà, Ti ho dato gli occhi e hai guardato le tenebre, edito da Einaudi nella traduzione di Amaranta Sbardella. Ma non aggiungo altro adesso, andiamo a incominciare. Sobria contenutezza è una definizione che potrebbe gradire e che potrebbe valere tanto per la persona, ma una conoscenza superficiale, quanto e soprattutto per i tempi con cui distilla l'uscita dei suoi libri. Tempi improntati al criterio della moderazione, volendo significare che si realizzano almeno con il minimo dispendio di materia, forse non di energia, sicuramente non di sostanza poetica. Del 1979 è l'esordio, Ricognizioni, Casa Grande, con prefazione di Giovanni Raboni, premio Schiller. Del 1995 è Diafonie, Schaiviller, con prefazione di Stefano Agosti. Del 2005 è Sesterno, del 2015 Brevis Altera e ora Quand'oltre, di imminente uscita da Book Editore nella collana Serendip, come i due precedenti. Un libro ogni 10 anni, se non di più, ognuno composto di una 40 di poesie, tutte essenzialmente brevi. La sobria contenutezza è del poeta Antonio Rossi, che oggi è qui con noi. Ben trovato e grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie a Massimo Zenari per la presentazione e per l'invito a partecipare ad Alice. Penso che gli intervalli temporali non siano stati calcolati, ma siano il risultato di un mio modo di lavorare che ha condotto poi a pubblicare delle raccolte non frequentemente, ma solo dopo aver aspettato quello che secondo me era il momento migliore per far uscire dei testi.
Ci veniamo sulla questione dei tempi di scrittura, del respiro, del passo. Mi permetto di aggiungere qualche altra parola di presentazione. Antonio Rossi, che ha realizzato, oltre ai libri e le raccolte poetiche che ho già citato, Plaquette con gli artisti Samuele Gabay e Massimo Cavalli, che ha tradotto splendidamente poesie di Robert Walser, di Paul Vuur e Jean Flamignin. Di Walser ha tradotto anche una scelta di microgrammi. Antonio Rossi, che ha curato poesie e prose di Marie Calarocchi, che ha curato commentandole le rime di Serafino Aquilano, un lavoro importante questo, e la cui opera è oggetto di studio. L'ultimo saggio, La diffrazione, di Maurizio Chiaruttini, è uscito da Mimesis 3 anni fa. Antonio Rossi, che è nato a Maroggia nel 1952 e che da tempo vive ad Arzo dopo aver insegnato a lungo nel liceo cantonale di Mendrisio, è stato tra i fondatori e redattori del settimanale di letteratura Idra. E veniamo a Quand'oltre. Quand'oltre, e ci ricongiungiamo anche al discorso sui tempi di scrittura. Quand'oltre che segue di 10 anni Brevis Altera, che a sua volta giungeva a 10 anni da Sesterno, e così andando indietro nel tempo. E appunto potremmo parlare di un passo lento e costante, di sicuro all'apparenza rigoroso, oppure di un respiro quieto. O magari Antonio Rossi preferisce l'immagine dell'alambicco, prima parlavo di distillazione, dell'alambicco che manda fuori a goccia, forse c'è della casualità, forse non solo, c'è probabilmente un respiro che accompagna la sua scrittura.
Penso di sì, che ci sia un respiro, quindi che fa sì che la mia scrittura si esprima poi materialmente in questo modo. Questo accade anche per Quand'oltre, che è il frutto di un lavoro di 10 anni, dal 2015, da Brevis Altera in poi, al 2024. E il titolo della mia prima raccolta l'avevo trovato quasi subito, Ricognizioni. Per dare un titolo alla seconda raccolta, Diafonia, ho impiegato un po' più di tempo. E anche lessicalmente si vede un po' il passaggio, no? Da ricognizione a diafonie, dissonanze, eccetera. Poi, attraverso Sesterno e Brevis Altera, sono giunto a Quand'oltre. Per molto tempo le raccolte poetiche hanno avuto dei titoli abbastanza semplici, come rime oppure poesie, e forse sono questi i titoli migliori. Per quanto mi riguarda, dopo aver riunito le poesie che intendevo pubblicare, ho preparato una lista abbastanza lunga di possibili titoli, finché è rimasto alla fine Quand'oltre, che è una parola rara, quasi ai limiti della lingua, ma si sa che la poesia non di rado va a cercare, si spinge verso la ricerca del limite. È una parola Quand'oltre, tuttavia composta da due termini molto comuni, quando e oltre. Quando rimanda al tempo, oltre rimanda allo spazio. Quindi sono le due dimensioni all'interno delle quali noi viviamo.
Sono anche le dimensioni all'interno delle quali si muove la sua poesia, fino alle ricognizioni.
Certo. Forse un significato che può essere suggerito dal titolo è questo: cercare scrivendo di porsi al di là del proprio esclusivo ego per aprirsi a nuovi sguardi e a punti di osservazione ulteriori. Questo potrebbe essere uno dei sensi legati al titolo.
Beh, questa è già una chiave di lettura importante per affrontare questo nuovo suo lavoro. Quali erano le alternative a Quand'oltre?
A dire la verità non le ricordo tutte quante, perché l'elenco era molto ampio e poi in realtà non c'era un elenco, ma c'erano diversi elenchi, diversi file, tutti intitolati Titulos. E da questi file poi è spuntato fuori Quand'oltre. Però un'altra possibilità che ho valutato a lungo era l'incipit di una poesia, tra quelle scritte per la cartella realizzata con Cavalli, ed era Siti del reticolo.
Aggiungo un altro fatto, un'altra constatazione, poi torniamo ovviamente a Quand'oltre, che i suoi libri raccolgono poesie fondamentalmente brevi, eccede sulla lunghezza media, unicamente l'esordio di Ricognizioni, ma eccede di poco, poesie misurate in numero, Ricognizioni conta 45 testi, Diafonie 44, Sesterno anche 44, Brevis Altera 40, Quand'oltre ancora 40. Quindi non prolisso, non prolifico, almeno in pubblicazione, e ancora una volta non si tratterà di una pura casualità.
Ma diciamo che per Ricognizioni è stato un momento in cui mi sono detto, ho raggiunto un certo numero di poesie, un corpus, secondo me, ai miei occhi accettabile, quindi è giusto proporre a qualcuno, a un editore, di pubblicare queste poesie. Però forse questa è anche una misura che non mi dispiace poi di per sé, difatti l'ho mantenuta all'incirca anche per le raccolte successive, anche perché mi è capitato di pensare tra di me che su 40 poesie qualcuna magari non era così indispensabile. Mi pare che Robert Vass dicesse che se in una raccolta ci sono 6-7 poesie buone, la raccolta è riuscita. E la mia speranza è questa, no? Di trovare in una mia raccolta anche quel gruppetto di poesie che possano essere definite buone, veramente
Riuscite.
riuscite, sì.
Ci sono dei testi che ha voluto tralasciare per mantenere questo equilibrio numerico? O non è stato questo il criterio?
No, il criterio non è stato questo, anche se alla fine ci sono stati diversi testi che ho tralasciato. E c'è stato anche un momento dove avevo incluso dei testi, poi togliendoli, eccetera, no? Magari anche formando una, non dico raccolta, ma un gruppo di poesie parallelo che ho intitolato Fuor Vaganti, e dove si trovano testi o tralasciati o non usati, che magari userò in un'altra circostanza. Per cui c'è stato questo movimento di testi, di alcuni testi soprattutto. Mentre altri testi sono entrati nella raccolta fin dall'inizio, cioè non potevo non lasciarli nella raccolta. Ad esempio, la prima parte della raccolta si intitola Aghi Fogli, sono poesie scritte per la cartella realizzata con Massimo Cavalli, e quelli sono testi che ho ripreso dalla cartella, avendo la cartella una diffusione proprio minima in quanto a lettori, e li ho ripresi tali e quali, cioè non ho introdotto nessunissima, come si dice, variante, proprio sono ripresi così come erano usciti nel 2017, stampati da Weiss.
Antonio Rossi ci offre una lettura.
Allora, c'è una sezione che è la seconda, che si intitola Legacci, cioè nastri o cordicelle. E le poesie di questa sezione sono ambientate nella cosiddetta periferia diffusa, dove si incontrano fabbriche, attività artigianali, edifici sacri, svincoli autostradali, serre e così via. E in alcune di queste poesie è presente, credo, un tema che è quello dell'attenzione per l'edificare, per il costruire da parte dell'uomo e parallelamente un'attenzione per il tema opposto, cioè quello dello sfaldarsi graduale di ciò che l'uomo ha costruito. E credo che questo tema si ritrovi anche in altre poesie e in altre raccolte.
Che cosa ci legge allora da Legacci?
Leggo la prima poesia, quella che apre la sezione, dove il tema appare soprattutto alla fine. Dicono che, sparpagliatamente, nel pianoro coesistano dissimili esseri viventi, fra cui bene rivestite larve, che, dalla prevalente roverella forse attratte, la loro notte consumano. E diffidenti abitatori, redditizia sosta fanno, nell'ospizio su se stesso rovesciato, senza che le incrociate o scardinate travi abbiano a interferire.
Per esteso la sua ombra, o frugalmente una parete, dispensa, sotto mutata veste, riaffiora un incendiato desco, è già un assiduo vorticare, a comprimere, pressare, ma non soffocare, si applica.
Veniamo al libro. Quandoltre è composto di 6 sezioni, che sono Aghi Fogli, Legacci, Una tela cerata, prerogativa, circospezioni, strano che. Aghifogli, come ci ha raccontato, era uscito nella cartella d'arte con le acqueforti di Massimo Cavalli nel 17 dalle edizioni Weiss di Mendrisio. Ci sono anche altre poesie, una sparuta manciata direi, uscite già in plaquette. Detto questo, come si è sviluppato il libro? Come si è sviluppato quando oltre? Tra l'altro Aghifogli, la raccolta con le acqueforti di Massimo Cavalli, è proprio la sezione d'apertura del libro.
Sì, è la sezione d'apertura perché anche cronologicamente precede gli altri testi. Direi che ho seguito per lo più un criterio cronologico nella disposizione dei testi. Quindi la prima sezione contiene i primi testi scritti dopo Brevis Altera. E questo vale per le sezioni successive, salvo in alcuni casi dove era più conveniente spostare un testo in una sezione piuttosto che in un'altra, no? E quindi la seconda sezione cronologicamente è stata Legaci. Io per scrivere ho bisogno di avere un contatto ravvicinato, diretto. Ne ho parlato prima di periferia diffusa e mi capita spesso, quando ho in mente di scrivere qualcosa, di compiere prima
delle ricognizioni,
no? Degli sopralluoghi in luoghi che non conoscevo o che già avevo conosciuto ma che desideravo conoscere meglio, no? È il caso di Legaci. Sono ambientate queste poesie in una serie di luoghi che ho cercato di meglio conoscere e poi a partire da questi luoghi sono nate delle poesie. Il mio intento naturalmente non era quello di riprodurre nel testo ciò che avevo visto e magari fotografato, ma di cercare di interpretare quello che era stato il mio contatto con il luogo. È un po' quello che ho cercato di dire attraverso il titolo Brevis Altera, il titolo della raccolta precedente. Brevis Altera è un titolo che proviene dalla notazione musicale rinascimentale, una nota breve alterata. Quindi un punto di partenza che poi viene alterato e che diventa parola poetica. E in certi casi il punto di partenza e il punto d'arrivo rimangono tra di loro lontanissimi e magari il punto di partenza non è più nemmeno riconoscibile. Questo vale per Legaci, no? Soprattutto.
Quali altri luoghi possiamo trovare in questa nuova raccolta quando oltre c'è anche della natura? Forse non è sempre facile individuarla, però in queste sue ricognizioni che io mi immagino quasi quotidiane della vita di tutti i giorni, troviamo anche degli elementi naturali che vengono poi rielaborati dalla sua osservazione e descritti secondo la sua poetica, la sua storia di poeta.
Sì, sono sparsi nella raccolta degli elementi naturali, ma adesso penso in particolare ad alcune poesie. In realtà non c'è una poesia dove io mi concentri in modo speciale su un paesaggio, ad esempio. Piuttosto c'è una natura spesso frammentata e non di rado anche deteriorata o deturpata, no? Che però entra a pieno titolo nel testo.
Certo, questo potrebbe essere anche un filo rosso che unisce un po' i testi che formano Quando oltre. Questo tentativo di esprimere il proprio rapporto con una realtà che spesso si palesa, come ci sta raccontando e dicendo, frammentata, deteriorata, anche deturpata,
sì.
Che diventa anche metafora in fondo della nostra esistenza.
Sì, certamente. Adesso ripensandoci c'è una sezione che si intitola Circospezioni, dove la natura prevale poiché il tema lì scelto, il tema adottato è quello della descrizione, tra virgolette, di alcuni animali che fanno parte fin dall'infanzia del mio vissuto. Ed è la prima volta che io scrivevo dei testi su, tra virgolette, degli animali. E c'è un'eccezione in Brevis Altera, c'è una poesia scritta su un regolo, però si capisce che si tratta di un regolo solo per un dettaglio linguistico. Io non ho messo nessun titolo del tipo regolo, eccetera, no? Ecco, in queste poesie, nella sezione circospezioni, la natura ha una parte importante, proprio perché questi animali si muovono costantemente nella natura, no?
Ci vuole leggere un testo da Circospezioni?
Allora, intanto dico che Circospezioni ha perlomeno un duplice significato, cioè guardarsi attorno, o sguardo intorno, ma anche cautela, sospetto. E questi atteggiamenti si riscontrano spesso negli animali. Io mi sono occupato degli animali nella loro vita diurna e soprattutto notturna. Non ho indicato il loro nome. Prima nelle note avevo messo un elenco degli animali considerati. Poi ho pensato che fosse superfluo questo elenco. Nel comportamento degli animali è presente spesso una dimensione del mistero, del segreto, e ho ritenuto giusto che anche nei testi rimanesse una traccia di questa dimensione, che è estremamente ravvisabile negli atteggiamenti degli animali.
Adesso le faccio leggere il testo, però mi ricollego a Ricognizioni, partendo da Circospezioni. C'è un legame in fondo?
Sì, c'è un legame per la rima che si stabilisce tra...
Tra i due termini.
Tra i due termini.
Ma anche concettualmente.
Ma anche c'è un legame concettuale. Allora, leggo la prima poesia di Circospezioni.
Sì, volentieri.
La paritaria suasiva. La paritaria suasiva erba fresca, un più fattibile traguardo, non saltuariamente raggiungibile, con naturale parabola o dosato semicerchio, agli occhi quasi da luminosa lente ingranditi, nella notte di Santa Lea, visibile sembra. Qui testo ambientato nella notte di Santa Lea, cioè per il 22 di marzo, il momento della primavera, quando anche la vita degli animali riprende vigore, diciamo.
Praticamente in questi giorni dell'anno.
In questi giorni dell'anno, sì.
Ritorno brevemente al titolo, alla questione del titolo, all'importanza che rivestono i titoli. Brevisaltera, parto da lì. Brevisaltera del suo libro precedente derivava proprio dalla notazione musicale mensurale e ci ha spiegato il significato. Nel caso specifico spiegava anche alludendo a un punto di partenza, sì. No? Che è trasformato, si ritrova poi nella parola poetica. E quand'oltre significa di là da sé, quindi a una certa distanza. Io ci vedo, mi potrei sbagliare, una naturale prosecuzione del discorso avviato con Brevisaltera, quasi che i due libri possano formare un dittico. C'è un punto di partenza che è quello dato dalla nota breve puntata che ci permette ora, quand'oltre, di muoverci nello spazio e nel tempo.
Da una parte... Sì, concordo con la sua osservazione. Dall'altra, l'idea di riuscire a porsi al di fuori di sé o di là da sé, a una certa distanza da sé, è un'idea che non mi dispiace, perché viviamo poi in un'epoca dove la nostra tendenza è quella di esaltare la propria immagine. C'è un culto di se stessi abbastanza pronunciato e favorito anche da nuovi mezzi di comunicazione. Quindi trovavo interessante cercare di fare un passo al di fuori del proprio ego, che è così privilegiato nel nostro tempo, non soltanto nel nostro tempo, ma particolarmente nel nostro tempo.
Smarrimento, spaesamento, sono, Antonio Rossi, sensazioni che si provano leggendo le sue poesie che, per paradosso voluto e ricercato, immagino, con meticolosa esattezza, si sprigionano da testi che in realtà sono estremamente rigorosi, quindi di per sé tutt'altro che spaesanti, e rigorosi persino su un piano geometrico, e intendo una geometria che è costruita con gli strumenti del fare poetico, quindi la metrica, il ritmo, la prosodia, è un termine che forse i poeti di oggi poco conoscono e poco praticano. anche con il lessico, in fondo. Io ho preso nota di un paio di passi in Manifesti e Locandini, troviamo proprio la locuzione geometrico paesaggio, poi poco più in line, non necessariamente razionali scansie. C'è un ordine geometrico che ci descrive nei suoi testi, che è costruito proprio anche con gli strumenti della poesia, e il risultato alla lettura è uno spaesamento, uno smarrimento. È un cortocircuito che dice tanto, naturalmente, di Antonio Rossi poeta, ma dice anche tanto del mondo che ci vuole raccontare.
Sì, penso che questa lettura sia corretta. Cioè, il testo è il luogo, è il punto di riferimento, il testo. E se si vuole, è anche il punto del non spaesamento, no? Però, da un'altra prospettiva, è anche un aggregato verbale che suggerisce questa idea dello spaesamento. E se vogliamo, si tratta di un ossimoro, che è una figura che uso abbastanza spesso nei miei testi e che dà questo risultato, no?
Un aggregato verbale che lei ci sta restituendo anche come lettore dei propri testi. È una lettura che potrebbe apparire meccanica quasi, in realtà è una lettura che sottolinea questa aggregazione di vocaboli che possono creare dei nessi, dei cortocircuiti, degli ossimori.
Sì, questo non lo so, ma penso sia così. Io sono lontano da un tipo di lettura enfatica, eccetera, e cerco di leggere tenendo conto dei vari collegamenti che si instaurano tra vocabolo e vocabolo, tra modulo sintattico e modulo sintattico. Cerco di leggere tenendo conto del ritmo. Lei prima ha parlato del ritmo. Il ritmo è una componente fondamentale in tutte le poesie.
È uno dei pilastri della poesia, fare poesia.
Diciamo che ho cercato di lavorare parecchio sul ritmo, anche in queste poesie, anche nelle poesie precedenti. E naturalmente qui abbiamo degli esempi illustri per quanto riguarda il ritmo. Mi viene in mente una poesia molto bella di Dino Campana, Barche amarrate, ed è basata su un ritmo ossessivo che è presente lungo tutto il testo. Le vele, le vele, le vele che schioccano e frustano al vento che gonfia di vane sequele, le vele, le vele, le vele. E questa è la prima parte, no?
Sì.
Questo è solo ritmo. Ma d'altra parte il ritmo esiste anche nella vita quotidiana. Due vogatori, per vogare nella giusta direzione, devono avere un ritmo. Lo scalpellino, per fare il suo lavoro, deve rispettare un ritmo, altrimenti il suo lavoro viene rovinato. Per recitare litanie della Madonna ci vuole un ritmo, no? Al quale migliaia di persone si adeguano o si sono adeguate, no? E per scrivere un testo poetico bisogna anche praticare un ritmo o definire un ritmo.
Strettissima è anche la sua relazione con la musica. Ritmo è anche musica, la musica è anche ritmo. E beh, lo dicono naturalmente i suoi studi sul poeta musico quattrocentesco Serafino Aquilano, che abbiamo menzionato nell'introduzione, lo dicono fin dal titolo, soprattutto direi le raccolte Diafonie e Brevis Altera. Ci sono tanti riferimenti alla musica nelle sue poesie. Però è una musica che si propone nella sua, come dire, veste dissonante, no? Nella sua veste disarmonica. Ed è questo tipo di musica che risuona nei suoi versi o che lei fa risuonare.
Sì, penso che sia così. Se c'è una musica, come credo ci sia una musica, si tratta della musica, semplificando molto, contemporanea. Ma ci sono alcuni musicisti ai quali ho guardato più che ad altri, ad esempio Arvo Pärt, musicista che mi piace molto, ma anche Schoenberg, ad esempio, mi ha dato parecchi spunti. Ma non è che scrivendo poi io mi affidi alle partiture che avevo in precedenza ascoltato, però cerco di tenere conto, ecco, di quello che ho potuto udire, no? Soprattutto nel campo della musica contemporanea.
C'è un compositore che si cita sempre di meno, che è mancato alcuni anni fa, e che era anche architetto, ed è Xenakis. A me viene da associare magari non è il caso, ma viene da associare la musica di Xenakis ai suoi lavori poetici, che sono, come dire, dei perfetti marchingegni poetici geometricamente strutturati di tutto punto.
Sì, è possibile, sì, è possibile anche questo. E lei ha parlato anche di architettura. Per me è un punto di riferimento importante anche il lavoro dell'architetto. Io ho avuto contatti diretti con architetti, mi piace l'idea del costruire e vedere come l'architetto pensa un progetto, porta avanti un progetto e poi riesce a realizzare il proprio progetto. Io ho avuto discussioni abbastanza ampie con diversi architetti e questo mi capita tuttora e questo mi arricchisce e forse ha un certo riflesso anche nei testi, perché io ho letto una poesia dove si parla di travi scardinate, eccetera, però c'è un'altra poesia in Quand'oltre dove parlo di un ponteggio rudimentale e dove penso alla costruzione di un edificio sacro in quel caso. E ci sono altri testi ancora dove l'architettura entra un po' in questo modo, no? Non voluto, ma in maniera quasi naturale, no?
C'è anche una sorta di affinità tra il fare poesia e il fare un edificio, una costruzione.
Sì, questo sicuramente, perché come tutti sappiamo poesia deriva da poiein, che significa fare, costruire, non soltanto da parte dell'artista, ma anche da parte dell'artigiano. Quindi riguarda il fabbro, riguarda un altro artigiano ancora, no? E quindi questa dimensione sicuramente importante perché scrive poesie.
L'ars latina,
sì.
L'equivalente. Lei prima, a proposito di Legacci, diceva proprio della sua attenzione per il costruire, quindi si ritorna ai suoi testi. Io credo che lo stesso discorso che abbiamo accennato per la musica valga per la metrica, che segue una via che scansa in realtà i metri della tradizione lirica, quindi l'endecasillabo, il settenario e il quinario. Sembra proprio che ci sia la volontà determinata e precisa di evitare un metro che possa poi ricondurre il suo mondo poetico a una realtà dalla quale invece si vuole allontanare nella sua espressione descrittiva.
Io, per quanto riguarda la metrica, mi sono sempre comportato liberamente. Ho scritto degli endecasillabi, ho scritto versi più lunghi o versi più brevi, ma non mi sono mai preoccupato di trovare una armonia metrica o una correttezza metrica, no? Quindi in ogni mio testo è possibile trovare versi di varia lunghezza, proprio perché ho sempre desiderato mantenere per me questa libertà. Quindi non ho mai scritto un sonetto, ad esempio, perché c'è stato un momento in cui c'era anche la tendenza a scrivere dei sonetti, una bellissima forma. C'è un amico poeta che ha scritto centinaia di sonetti, sono testi bellissimi, che io non ho mai però pensato di scrivere. E un altro fatto è il mancato uso delle strofe. Da ricognizione in avanti, io ho sempre scritto dei testi monostrofici. Non c'è in nessuna raccolta un testo che abbia una strofa. C'è un punto di partenza e un punto d'arrivo. E il punto di partenza interrompe una linea ipotetica del silenzio e così anche il punto d'arrivo dà avvio a un'altra linea del silenzio. Forse anche perché desidero che i miei testi siano veramente degli aggregati verbali, dei conglomerati quasi, degli organismi verbali, dove ogni componente comunica i propri significati e si intreccia con le altre componenti, senza lasciare nel mezzo nessuno spazio. Naturalmente questo può essere anche criticato, perché lo spazio ha una sua capacità espressiva.
Strano che le delicate figure, tuttora fra gli scadenti cespugli, si trattengano. Nessuno più sfoltisce fibre e tessili o adatta a ruote dentate, né attesa vi è di frutto accettabile. ma solo un deprivato habitat che la loro vantaggiosa presenza smentisce.
Grazie mille Antonio Rossi, grazie di essere stato oggi con noi.
Grazie a lei per la conversazione.
Antonio Rossi, del quale è di imminente uscita il nuovo libro di poesie Quand'oltre, pubblicato da Book Editore nella collana Serendip. E un ringraziamento particolare va a Massimiliano Zampetti per le letture. Li conoscete come nostri colleghi da molto tempo e da molto tempo una parte di voi li conoscerà come scrittori. Scrittori che nella vita sono veri amici e che probabilmente, per questa ragione, da alcuni anni hanno deciso di unire le proprie voci in un sodalizio letterario. Lo avrete capito, parliamo di Iari Bernasconi e Andrea Fazzioli. Iari Bernasconi, poeta, insignito del Premio Svizzero di Letteratura nel 2022 per la sua seconda e per ora ultima raccolta di poesie, La Casa Vuota, Marcos i Marcos, e premiato anche per il libro di esordio Nuovi Giorni di Polvere, Casa Grande, del 2016. Andrea Fazzioli, a sua volta pluripremiato per la sua opera di narrativa, quasi tutta nel segno del noir e delle indagini dell'investigatore privato Elia Contini. L'ultimo lavoro è Le strade oscure del 2022, edito da Guanda. È dal 2021 che il loro sodalizio ha cominciato a dare frutti. Il reportage letterario A Zurigo sulla Luna, l'esordio, tradotto in tedesco dall'Imat Verlag, del 2023 e il librino illustrato da Antoine Desprez Manca poco a Natale, e ora, dopo altri testi variamente pubblicati, esce da Gabriele Capelli, come gli altri, Non importa dove, Cartoline il sottotitolo, che vi vogliamo presentare con gli autori. Ben ritrovato Iari Bernasconi.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Ben ritrovato anche ad Andrea Fazzioli.
Grazie, buongiorno.
Non importa dove riunisce 58 cartoline, inviate da luoghi reali e da luoghi immaginari, non tutti visitati da entrambi. Iari vive con la famiglia nei pressi di Berna, Andrea con la famiglia a Bellinzona, anche questo spiega l'impossibilità di raggiungere insieme tutti i luoghi che vengono riportati e proposti in questo volume. I testi, brevi, stanno tutti in una paginetta, sono affiancati da un'immagine fotografica a colori che rappresenta la parte solitamente illustrata di ogni cartolina che si rispetti. Salvo una manciata di eccezioni, fotografie realizzate dagli autori stessi. Chi vi legge sa che i vostri libri sono di lettere, lettera da Dejevo e l'esordio poetico di Iari, di frammenti diaristici, di cartoline, le 5 cartoline dal fronte in La casa vuota ancora di Iari. Ora sono tutte cartoline i testi di Non importa dove. Era un passo inevitabile? So che è un progetto che parte da lontano, Iari.
Sì, è vero. Penso che entrambi subiamo un po' il fascino della corrispondenza e naturalmente delle cartoline, l'hai detto bene tu, Massimo. Non saprei indicare esattamente le ragioni, o probabilmente non c'è una ragione univoca, però quel piccolo spazio rappresentato dalla cartolina, piccolo spazio per scrivere e piccolo spazio però anche per asciugare un pensiero e arrivare forse più così all'osso di una riflessione, potrebbe essere una pista di riflessione, ecco. E queste 58 cartoline sono 58 tentativi in fondo di riflettere sui luoghi, che sono un po' lo specchio in fondo di chi scrive, e farlo in questo piccolo spazio, nello spazio di corrispondenza.
Andrea?
Sì, la cartolina come genere letterario obbliga a essere davvero in un luogo. Non si scrive una cartolina da un posto senza esserci. C'è il timbro, il francobollo e storicamente quando andiamo in un posto mandiamo una cartolina agli amici per dire siamo qui, ora in questo posto. Dal punto di vista letterario in fondo non è troppo diverso. La cartolina è un modo per provare a essere davvero in un luogo e naturalmente questi luoghi poi sono sempre anche luoghi dell'interiorità, sono modi di essere che tentiamo di esplorare fino in fondo.
Naturalmente approfondiremo questi aspetti che sono proprio il cuore del vostro lavoro. Dicevo, abitate a grande distanza l'uno dall'altro, sarete anche in corrispondenza tra di voi.
Ci sentiamo abbastanza spesso, ma in modo del tutto disordinato. È vero che ci scriviamo email, ci scriviamo messaggi, ci lasciamo messaggi vocali, come si usa fare negli ultimi tempi, ed è però sempre un modo anche abbastanza creativo in fondo di sentirsi, perché ognuna di queste modalità ha le proprie peculiarità.
Sì, capita che anche l'esercizio della scrittura avvenga in questo modo. Noi scriviamo a quattro mani nel vero senso del termine, quindi discutiamo prima i testi, magari al telefono, poi inviandoci dei messaggi vocali, poi ci sono delle mail, poi uno è al computer e telefona all'altro che magari sta camminando. Alla fine approdiamo, non si sa come, entrambi davanti allo stesso computer e pian piano i testi nascono anche attraverso una corrispondenza.
Non importa dove, il titolo del vostro nuovo lavoro, ho detto che è accompagnato anche da inserti fotografici che già arricchivano da Zurigo sulla Luna, al cui interno figura per ogni episodio narrato una poesia commentata. È illustrato Manca poco a Natale, i disegni sono di Antoine Desprez. Come spiegate la natura poliespressiva dei vostri libri? Andrea?
Ma è una cosa che non abbiamo pianificato. In effetti queste cartoline per noi sono nate prima di tutto come testi, ma poi quasi per nostra documentazione facevamo anche la fotografia. E poi, discutendo con l'editore, ci siamo detti ma si potrebbe salvare anche la fotografia. E anche negli altri casi, in fondo, è sempre nato in questo modo il meccanismo. Secondo me, il fatto che la nostra sia una scrittura a quattro mani e quindi aperta comunque per definizione all'incontro con un altro, la rende anche più aperta a un incontro con altre dimensioni artistiche, nel caso per esempio delle illustrazioni di Antoine Desprez, e la rende aperta anche alla sperimentazione, nel caso delle nostre fotografie, che naturalmente non hanno un valore artistico, però il fatto di scrivere e poi pensare anche a un'immagine da accompagnare al testo è comunque un sentiero, una pista sperimentale che non avevamo mai provato in precedenza.
Le immagini in fondo aumentano anche le prospettive, in questo senso il testo che è aperto a chi legge, insomma, invita appunto lettrici e lettori a portare, a immaginarsi delle cose anche secondo le loro esperienze, attraverso l'immagine e attraverso i testi.
Precisiamo però che le immagini sono fatte appunto da fotografi più che dilettanti, quindi non vorrei che qualcuno comprasse il libro e poi dicesse voglio trovare delle fotografie veramente artistiche. È vero che alcune di queste fotografie possono raccontare delle storie che si aggiungono o che si intersecano a quelle dei testi.
In tempi di pace le cartoline vengono scritte per testimoniare momenti generalmente lieti. Le vostre cartoline si inseriscono a pieno titolo in quello che possiamo chiamare, forse impropriamente, forse no, il genere cartolina. Sono tutti testi attraversati da quel sentimento che accompagna di solito la stesura di una cartolina. Riproducono il carattere e il tono di cui dicevo, ma sono comunque dei testi letterari. Non manca l'ironia, ma non sono testi di puro intrattenimento, ambiscono a qualcos'altro. Mi sbaglio, Iari?
Spero che non sia uno sbaglio il tuo. È vero che il nostro tentativo con queste cartoline è sicuramente di portare le differenti anime umane che ci abitano, ecco, in questi testi. Parlavi di ironia. A me sembra che molte di queste cartoline siano attraversate da ironia e al tempo stesso anche da tutte quelle parti un po' più oscure che in realtà sono esperienza di chiunque viva su questa terra.
Sì, la malinconia, l'ombra sono aspetti presenti in queste cartoline, sono porte con una certa leggerezza. Il dramma in fondo assume l'aspetto di una cartolina e quindi deve essere abbozzato in poche righe con una sorta di controllo, però è certo che, come sempre, quando l'ironia raggiunge un livello, secondo me, letterario, c'è sempre dietro anche l'ombra, non c'è mai un'ironia fine a se stessa.
Allora vi chiedo di leggerci un paio di cartoline di tonalità diverse, se possibile.
Allora comincerei con una cartolina dall'estero, una cartolina da un paese lontano. Alcune di queste cartoline sono da posti molto vicini, altri da posti molto lontani, altri da posti più o meno immaginari.
Beh, questa è la cartolina numero 12 da Bergen, Norvegia. Fra le turistiche bancarelle con sedicenti leccornie sotto vuoto, carne di balena e salsicce di renna, in mezzo a gruppi più o meno organizzati e poi le voci, le foto e le guide, il fiordo diventa un ultimo appello.
Non resta che tuffarsi nell'antica lingua di ghiaccio, nuotare nell'acqua dolce e tremenda di un'onda più grande, seguire le correnti senza tempo.
Come merluzzi, scampati chissà come alla produzione dello stoccafisso.
Questa era la cartolina da Bergen e ora un luogo invece assai diverso, che rappresenta anche una tipologia di luoghi che sono presenti in questo libro, quindi non solo luoghi facilmente rintracciabili sulle mappe geografiche, una cartolina dal buio. È buio, di colpo.
Anche quando si prepara lentamente, il buio scende all'improvviso.
Non c'è strada, né desiderio di andare, perché l'oscurità si scava una tana dentro di noi.
Siamo fatti ombra, lontani dal mondo.
Stiamo per nascere? O siamo già morti?
Nel ventre di una madre o dentro un pesce cane smettiamo di chiederci chi siamo.
Ma senza piangere e senza gridare resta sempre un filo di voce per chiedere dove sei.
Grazie Andrea, grazie Iari. Se la cartolina significa un qui e ora da un luogo specifico, è vero anche che le cartoline si conservano, prolungando la vita di un qui e ora che, proprio per questo motivo, di quel qui e ora muta il senso. Vale anche per le vostre cartoline?
Mi sento di dire di sì. Alcune di queste cartoline forse hanno dei destinatari precisi, ma in realtà ogni cartolina è, come posso dire, una mano tesa, è la possibilità di un ponte, la possibilità di condividere qualche cosa, che forse esagero un po', ma è anche il fine ultimo della scrittura, la possibilità, ecco, di condividere qualcosa.
E anche la possibilità di incontrare delle persone che non erano quelle previste. Le cartoline certo hanno un destinatario, però si infilano per esempio nelle pagine dei libri. Capita che trovi un libro, lo apri, c'è una cartolina che era destinata a qualcun altro, ma che in quel momento stai leggendo tu. E in fondo questo rappresenta bene un aspetto della letteratura, è il fatto di aprire alla possibilità di incontri con un'alterità che non riesci nemmeno a immaginare. E in fondo quando scrivi, per quanto tu possa avere un'idea precisa di lettore, in realtà il desiderio è sempre quello di scrivere per un lettore che non riesci a immaginare. Ecco, è vero che le cartoline rimangono e incontrano la strada di lettori e di lettrici che in realtà sono sempre imprevisti. Ecco, la cartolina si adatta all'imprevisto e rimane. In fondo, quando noi mandiamo un messaggio sul telefono, è solo per il destinatario. La cartolina resta concretamente nel mondo e può arrivare non importa dove.
È proprio così, si ancora a qualcosa di tangibile. Ogni tanto ci penso, ma svegliarsi, per esempio, in mezzo alla notte, la prima cosa che facciamo non è tanto, come si dice nella cartolina del buio, chiederci chi siamo, ma immediatamente guardare dov'è il comodino, dove ho appoggiato i libri per capire dove siamo, no?
Dicevate dei destinatari o del destinatario di questo libro, ci avete pensato scrivendo questo testo? È stata una vostra preoccupazione, un vostro pensiero oppure oppure no, semplicemente no.
Si è disegnato nel corso delle cartoline un tu che affiora qui e là, un tu al quale scriviamo, che come tutti i tu in ambito poetico-letterario è misterioso. Certamente in quel tu ci sono dei frammenti di noi, ci sono dei frammenti di noi due, l'uno per l'altro, ci sono dei frammenti di destinatari precisi, ma è anche un generico tu che per noi rappresenta proprio il tentativo di arrivare a essere qualcun altro, a vivere sotto forma di qualcun altro, che in fondo è uno dei motivi per cui si fa la letteratura, per cui si scrive e anche per cui si legge.
E del resto, senza tu non ci sarebbero cartoline.
Non c'è però soltanto il tu in queste cartoline vostre.
C'è il noi. È vero che rispetto a molte poesie, anche a molta prosa, dove predomina l'io lirico, qui c'è un noi lirico, lo possiamo chiamare così, che è un pronome per noi curioso da esplorare, perché effettivamente spesso la letteratura, l'arte, è un grande ingombro di ego. Ecco, invece scrivere in due, scrivere totalmente in due, quindi non un pezzo a testa, ma assumendo completamente la paternità dei testi, significa anche rinunciare all'io e quindi, in un certo senso, a parti di sé per trovare questo noi.
Ripensare forse addirittura il proprio io, lavorare su tutte quelle parti che solitamente teniamo segrete o teniamo nascoste per svelarle, magari non proprio tutte, ma insomma per svelarle all'altro e creare qualcosa di diverso da quello che siamo noi individualmente. Trovare un punto d'incontro che sia, beh, a modo suo unico.
Generalmente le cartoline raccontano un viaggio. E anche le cartoline di non importa dove giungono da viaggi compiuti realmente e da viaggi immaginari, letterari. Di quale tipo di viaggiare parliamo, Iari?
Beh, il primo riferimento che mi verrebbe in mente, naturalmente, è quello del viaggio per antonomasia, che è il viaggio della vita. E lo dico perché ogni cartolina è scritta con un piccolo bagaglio che ci portiamo nel momento in cui ci scambiamo gli scritti, che ci scambiamo, insomma, i nostri messaggi. E con questo bagaglio portiamo tutto il nostro io, la nostra umanità, che è fatta di cose banalissime e di cose profonde, di cose felici, di cose meno felici, ecco.
È anche un viaggio di trasformazione. In realtà, quando andiamo insieme in un luogo, quando ci è capitato e poi abbiamo scritto una cartolina, questo ha fatto sì che non potessimo più guardare quel luogo come lo guardavamo prima. E anche quando capita che nel luogo è stato solo uno di noi due, poi l'ha condiviso con l'altro, c'è stato un cambiamento nella percezione del luogo che diventa anche un cambiamento in noi, anche nel nostro modo di scrivere, nel nostro modo di pensare la nostra relazione con lo spazio. Quindi direi che è anche un viaggio di trasformazione interiore. È per questo che abbiamo voluto intrecciare luoghi reali, anche molto vicini, con luoghi tratti dalla letteratura, e non c'è quasi distinzione fra gli uni e gli altri. Sembrano tutti altrettanto reali o altrettanto irreali.
I luoghi sono o diventano lo specchio di quello che siamo noi in quel momento.
Ci lasciamo con un'ultima lettura.
Beh, potremmo leggere qualcosa di ticinese. A Massagno, cartolina numero 11.
Da Massagno, Svizzera. Ai giardinetti è quasi sera. Il sole sembra stanco e lontano. All'angolo non ci sono nonni in attesa col bavero alzato. Le altalene sono nuove. Le moderne panchine brillano metalliche su due solide basi di granito. «Abbiate cura dei giardini e dei giuochi, sono anche vostri», esclama d'un fiato un cartello che non ricordavamo.
Poi però ritroviamo la fontana. Ci sediamo sul bordo, di fianco al solito ragazzo accovacciato. Ha aspettato che tornassimo. Ha attraversato canicole e tempeste. Con le due mani stringe sempre lo stesso pesce. L'acqua continua a zampillare.
So che Iari, per motivi familiari legato a Massagno, Andrea è di Bellinzona. Volete leggerci anche la cartolina da Bellinzona?
D'accordo, la cartolina da Bellinzona che riflette anche una nostra esperienza e quindi un preciso momento che abbiamo vissuto a Bellinzona, come accade spesso in queste cartoline.
È la cartolina numero 6, da Bellinzona, Svizzera. In quale punto della nostra infanzia è avvenuto il passaggio? Senza conoscerci, eppure sapendo ogni cosa, abbiamo errato in boschi popolati di piccole creature, abbiamo navigato sulle mappe geografiche, abbiamo pedinato misteriosi briganti.
Non ci hanno detto prima, ora sarete adulti, fra un giorno, fra un minuto, state pronti. Rimane il fatto che, valicato quel confine, siamo di nuovo qui, sulla pista di ghiaccio, Le traiettorie dei pattini scrivono sillabe segrete.
Noi guardiamo, fingiamo di volere un po' di vino, indossiamo giacche o cappotti, ma preferiamo chiamarli tabarri. Custodiamo le rughe, le ferite, le assenze. Quando le nostre figlie saggiamente ci invitano a non tardare e quando anche la giostra sta per chiudere, noi resistiamo.
Qualcuno dice è roba da bambini. Noi però sappiamo che quei due cavalli ci stanno aspettando. Dai merli del castello all'autosilo, la piazza si dissolve, si fa polvere, deserto, prateria.
La pista è ancora lunga.
Grazie, Iari.
Grazie a te, Massimo. Un saluto.
Grazie, Andrea.
Grazie, Massimo.
Grazie di essere stati con noi. Iari Bernasconi e Andrea Fazzioli, autori di Non importa dove, cartoline, appena uscito da Gabriele Capelli di Mendrisio. Considerato una figura chiave della poesia del nostro tempo, Milo De Angelis, milanese, nato nel 1951 e che aveva esordito 25enne con il fulminante Somiglianze. Da allora una storia poetica unica, non soltanto in Italia, costellata da interventi critici decisivi, pensiamo a Poesia e Destino, e da traduzioni divenute di riferimento su tutte quelle integrali del De Rerum Natura di Lucrezio, straordinaria, e dei Fiori del Male di Baudelaire, uscita lo scorso anno. Salutiamo perciò con grande piacere l'uscita di un libro che documenta ora la nascita di un poeta. Poesie dell'inizio, pagine composte tra il 1967 e il 1973, quando De Angelis aveva tra i 16 e i 22 anni. Sono appena state pubblicate da Mondadori nella prestigiosa collana Lo Specchio, che già edita i suoi libri, grazie a Luigi Tassoni e al poeta Angelo Lumelli, venuto a mancare sul finire del 24, il custode delle carte. È questo giovanissimo De Angelis che vi vogliamo presentare e una volta ancora ci facciamo aiutare dal nostro filologo e critico letterario Massimo Raffaeli. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno e ben ritrovati tutti.
Qual è l'importanza storico-filologica di questo recupero?
Ma è un recupero importante dal punto di vista storico-filologico, appunto, e ha anche una sua particolarissima suggestione. Per coloro che sono in età di mezzo e già abbastanza avanzata, cioè per chi è nato tra gli anni 50 e 60, il nome di Milo De Angelis e la sua opera hanno qualcosa davvero di mitico, perché quando uscì il suo primo libro, Somiglianze, se non ricordo male nel 76, fu, diciamo, il frutto meravigliosamente postdatato di un'età che aveva decretato anche la messa in mora della poesia. Sembrava che la neoavanguardia fra gli anni 60 e i primi anni 70 avesse in qualche modo desertificato il panorama poetico. È vero che in quegli anni 70 si diffondeva una creatività diffusa, scritture che potevano rammentare quelle poetiche, che sfruttavano la funzione poetica. Ma un'opera così di così evidente maturità come Somiglianze è stata decisiva per la nostra generazione, cioè di una parola carica di pensiero che tornasse a proporsi in quanto tale.
Massimo Raffaeli, a quali testi ci troviamo di fronte?
Ma sono testi di un tardo adolescente, di un giovanissimo, con tutte le relative ingenuità, detto ora per allora, di uno stile tra l'altro che presto si sarebbe rivelato di straordinaria complessità, addirittura di incandescenza, in cui davvero pensiero e poesia tendono a darsi come una cosa sola. Però c'è già tutto De Angelis, è persino banale ricordarlo. C'è Milano, una Milano in eterno bianco e nero, e le sue periferie, e poi ci sono i primi filamenti della sua stessa incandescenza. È una poesia che si fonda non tanto sulla parola quanto sul disegno sintattico. E questo è rivelatore del fatto, appunto, che c'è un pensiero al lavoro dentro la poesia di Milo De Angelis, ed è un pensiero che tende a portarsi verso gli estremi della comunicazione. Voglio dire, è nel cimento, in questa lotta che c'è sempre tra un io e il suo paesaggio geografico storico, tu senti come lettore già allora, in queste poesie dell'inizio, messi in gioco, diciamo, i nomi primi e ultimi dell'esistere, i sentimenti fondamentali, non so come altro definirli.
Certo. Ti chiedo di spendere una parola anche su Angelo Lumelli, autore della postfazione Mancato da poco.
Angelo Lumelli è il firmatario, appunto, della postfazione ed è stata una figura importante, troppo poco nota ancora del panorama poetico degli ultimi decenni. Ebbe un momento, diciamo, di maggiore riconoscibilità all'inizio degli anni Ottanta. Uscì da Savelli il suo Trattatello Incostante. Era una collana che ha visto comparire, per esempio, le opere di Gianni D'Elia, la sua opera prima, Non per chi va, l'opera di Carlo Bordini, di Luigi Di Ruscio, indimenticabile Di Ruscio, ed era una collana gestita da due nomi molto importanti della nostra poesia, Roberto Roverzi e Giancarlo Maiorino. E Lumelli già allora dava alla sua parola un contorno, diciamo così, di particolare nitore del pensiero, sia pure modulato in maniera sempre molto sommessa. Secondo me è molto più di un aneddoto il fatto che Angelo Lumelli abbia condiviso la tarda adolescenza e prima giovinezza di Milo De Angelis e sia stato proprio lui a rinvenire il manoscritto che oggi ci permette di leggere le poesie dell'inizio.
Che posto occupa oggi nel senso comune dei lettori Milo De Angelis?
Beh, è un posto unico. Un certain regard, con i francesi, e cioè uno sguardo suo e solo suo sulla realtà, peraltro imitatissimo, quasi grammaticalizzato. Ma questo è un pensum che tocca a chiunque abbia uno stile così definito. E poi ormai la sua opera è squadernata come un grande arco di cerchio, è partita da un massimo di introversione, si diceva di incandescenza, da Somiglianze, Millimetri, l'altro libro che fa da pendant di qualche anno dopo, al 76, di Somiglianze, e ha trovato il suo apice anche, diciamo così, biografico nel libro del 99 che appunto si intitola Biografia sommaria, e poi ha recuperato, stavolta in termini più espliciti e più transitivi, relativamente almeno, i motivi della sua presenza, anche biografica, senza dimenticare un'attività che ci dice anche il rango intellettuale di questo poeta. Cito solo due, sono nomi travolgenti, voglio dire, solo due delle sue ultime traduzioni, il Dererum Natura di Lucrezio e le Fleurs du Mal di Baudelaire, insomma, che propongono, pur nel rispetto, ovvio, degli originali, gli originali così grandi propongono il segno di questo poeta, Milo De Angelis, che davvero è inconfondibile per i lettori.
Grazie Massimo Raffaeli, grazie di averci presentato Poesie dell'inizio 1967-1973 di Milo De Angelis, appena uscite nello Specchio di Mondadori, con una prefazione di Luigi Tassoni, Le origini di Milo, e un post-scriptum di Angelo Lumelli, Esercizi per calci di rigore. Grazie davvero.
Grazie a tutti voi e a presto, speriamo.
Ci avviciniamo alla fine di questa puntata, è quindi il momento della recensione di Mirador, oggi con Giuliana Altamura.
Ciao, sono Giuliana Altamura e oggi vi parlo di Ti ho dato gli occhi e hai visto le tenebre, di Irene Solà, pubblicato in Italia da Mondadori, con la traduzione di Amaranta Sbardella. Dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto dal suo secondo romanzo, Io canto e la montagna balla, vincitore del premio dell'Unione Europea per la letteratura, Irene Solà torna a stupire i suoi lettori con un romanzo breve e densissimo, sensuale e disturbante, che attinge a piene mani al folklore catalano per raccontare la storia di una famiglia che ha stretto un patto col diavolo e che continua, generazione dopo generazione, a pagarne il prezzo. Ci troviamo sui Pirenei, in un casolare sperduto tra i boschi chiamato Mas Clavel. In questa stamberga che somiglia a un'enorme bocca putrescente, l'entrata umida come una gola, il pavimento ruvido come una lingua logora, abita Bernadetta, una donna ormai anziana e in fin di vita. Bernadetta sa bene che ad attenderla non c'è il paradiso, ma la dannazione. Sin dalla più giovane età è stata l'amante del demonio che col suo corpo cangiante e mutevole, con le sue sembianze di toro e di gatto e di gallo e di uomo, le ha permesso di salvarsi da una solitudine abissale. Ora, nel suo letto di morte, la donna attende il ritorno del diavolo e non è sola in questa attesa. Al piano di sotto, infatti, una cerchia di donne lerce e ripugnanti sta allestendo un banchetto a base di capretto. Si tratta delle antenate di Bernadetta, madri e figlie ormai defunte. Mentre assistiamo alla preparazione di trippa e frittelle di sangue, veniamo a conoscenza della storia di ognuna di loro, a partire dalla capostipite Joana, che strinse per prima un patto col diavolo perché lui le trovasse un marito e cercò in seguito di ingannarlo. Ma ingannare il diavolo non è possibile e così a ogni discendente di Joana sarebbe mancato un pezzo. A Margarida un quarto di cuore, a Blanca la lingua, a Esperanza il fegato, a Bernadetta le ciglia, a Marta la memoria, ad Angela il dolore. Se gli uomini della stirpe hanno sempre finito con l'allontanarsi da Mas Clavel, che si trattasse di briganti, di disertori, di bambini troppo fragili o di stupratori, il destino delle donne di quella famiglia sembra essere invece quello di restare, persino oltre la morte. Voi donne vi tenete stretti ai luoghi, dice il marito di Margarida, vi ci legate come cani, al passato, alle case, ai bambini, alle cose. Eppure saranno proprio le donne a dimostrare di saper fronteggiare insieme l'oscurità dell'esistenza, di saper proteggere col silenzio, con la vicinanza e col loro stesso dolore il mistero insondabile della vita e della morte. Saranno queste madri e queste figlie, per quanto abiette, deviate e perverse, a vedere il diavolo per quello che è, né buono né cattivo, né giusto né ingiusto, un essere malinconico e solo. Lo stile di Irene Solà, barocco e onirico, incanta per il suo ritmo e la sua ricchezza espressiva. come un dipinto di Hieronymus Bosch, ti ho dato gli occhi e hai visto le tenebre, ha la capacità di trasportarci in un mondo altro, in cui erotismo e orrore, visionarietà e grottesco convivono per regalarci un'opera dallo strabiliante potere evocativo, che è anche un omaggio alla vasta tradizione di storie e leggende della Catalogna.
Mirador!
Siamo così giunti al termine di questa puntata. Grazie di averci seguito. Vi ricordo che se ne avrete piacere potete riascoltarci dal sito internet rsi.ch/Alice. State bene e un caro saluto da Gianni Zocchi e da Massimo Zenari.